Buongiorno ascoltatori, mettetevi comodi perché sta per cominciare il programma radiofonico Giorno delle Locuste. Detto il giorno delle locuste, scritto il giorno delle locuste, che pur proponendo da sempre il concetto di locuste, non ha mai davvero approfondito il concetto stesso di locuste, nel senso degli insetti ortotteri, dove per ortottero si intende un ordine di insetti terrestri, raramente subacquatici, tipo per esempio il sommozzatore, che però non va bene come esempio perché il sommozzatore è subacquatico, ma purtroppo non è insetto, così come il palombaro, che infatti non può essere preso ad esempio per le stesse identiche ragioni. A proposito, lo sapete come si chiama l'impostore che pratica negli abissi del mare la truffa nel gioco delle carte? Si chiama palombaro. Quante risate! Comunque, tornando al primario concetto di locuste, c'è la locusta del Marocco e c'è la locusta australiana, c'è la locusta del deserto e quella delle montagne rocciose, c'è la locusta rossa e c'è la locusta bruna, e poi c'è la locusta rosso bruna, che è quella degli opposti che si attraggono. Ma la locusta più importante resta quella migratoria, che infatti non piace alla Meloni, che la vuole rimandare al suo paese, che però non si sa che paese sia, perché non c'è un paese d'origine esatto da cui arrivano le locuste, tipo Arezzo, Carnate o Algeria. Certamente non arrivano dal Polo Nord perché fa troppo freddo, ma per il resto sono cittadine del mondo. Comunque viva gli ortotteri, a meno che non distruggano i raccolti, e abbasso le zanzare che i raccolti non li distruggono, ma rompono moltissimo i coglioni. Prego regia, facciamo scorrere le note della sigla, s'avanzi la puntata, andiamo a cominciare.
Madonna, che approfondimento pazzesco! Neanche una trasmissione di entomologia avrebbe approfondito così tanto sugli ortotteri.
Incredibile, veramente.
Come sta? Finito di litigare? Inutile che mi guarda. Stava litigando col computer.
Ma no,
tu, ma come, ma no? Ne parlavamo anche con Samba, la macchinetta del caffè.
Certo, perché è facile montare la panna.
Ma che la panna? Tutte le mattine quando io arrivo lei sta litigando col computer. Sembra mia nonna quando litigava col televisore.
Sto litigando.
La cosa bella è che gli parla, lo insulta, lo esorta. Ma non capisce il computer. Cioè, se lei parla al computer, anche la rete, se lei gli parla, la rete non risponde, non ha gli strumenti per comprendere.
Ma normale imprecare con la rete.
Però l'importante è che adesso, come dire, sia tornato il sereno.
Sì, ma era tornato subito. Oh, era un errore, mio errore.
Questo, come dire, le fa onore riconoscere i propri errori.
Ricordo
nel litigio
mai
con la rete.
Plugin per la rete, bisogna metterlo dopo. Aver spento il wifi.
Ho capito. A proposito, come dire, di cose belle, oggi non uno, ma forse due, e forse addirittura tre, i quiz del giorno delle locuste. Anzi, ne facciamo subito uno per fare un bel fil rouge con le notizie del giornale radio. Vogliamo sapere, ascoltatori, il nome del viceministro della giustizia cubano condannato per rivelazione di segreto d'ufficio. Se ce lo volete scrivere, il nome del viceministro della giustizia cubano condannato per rivelazione di segreto d'ufficio. Poi io so che lei non l'ha messo in scaletta, ma io avrei cominciato con le Birkenstock, che hanno perso la causa con la corte tedesca.
Sì, l'ho visto che tu ti sei subito...
A me è piaciuta quella roba lì, che non le ha volute considerare opere d'arte e quindi non protette da copyright. Allora, stabiliamo una scala di valori. Le Tepa, opera d'arte, le Birkenstock, forse no, anzi no, le American Eagle Alte, opera d'arte, che sono state le Jordan prima ancora che ci fosse Michael Jordan. Cari ascoltatori, per alimentare, come dire, la nostra relazione, se volete insieme scrivere al professor Di Stefano qual è la vostra scarpa iconica, lo potete fare attraverso i consueti canali. Ma al netto delle Birkenstock, che come tanti altri sandali, tante altre scarpe, consentono di marciare, di portarsi da un posto all'altro, stessa cosa fanno per esempio le automobili, anche quelle giapponesi, anche quelle elettriche. Ha visto come sto introducendo?
Sì,
hai detto che passaggio morbido dalle Birkenstock a Nissan.
Dalle Birkenstock a Nissan, il passaggio veramente
esemplare.
Esemplare. Perché oggi il sito online del Financial Times apre con uno scoop, se sarà confermato, comunque un'ipotesi che rappresenta un po' un terremoto nel settore dell'automotive. È un periodo di terremoti ovunque, anche in questo campo, perché secondo il Financial Times il Giappone starebbe corteggiando Tesla perché faccia un investimento nella Nissan. Ritorniamo alla notizia che la scorsa settimana non siamo riusciti ad approfondire, cioè il fallimento delle trattative tra Nissan e Honda per la fusione. In realtà, più che una vera e propria fusione, era la Honda che avrebbe preso il controllo del futuro gruppo Nissan Honda. Quella trattativa è fallita perché appunto i vertici della Nissan non hanno gradito l'ipotesi di accordo che era stato formulato, e così sarebbe stato dato l'incarico a un ex primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, che è anche nel consiglio d'amministrazione della Tesla, di aprire una serie di interlocuzioni con appunto l'azienda automobilistica di Elon Musk per una ipotesi di investimento, non si capisce di quale natura, appunto nella Nissan. La sola ipotesi ha fatto schizzare le azioni Nissan dopo che il Financial Times ha rivelato questi colloqui. Sono cresciute a Tokyo dell'11%, ricordiamo che sostanzialmente il mercato giapponese sta chiudendo in queste ore per effetto del fuso orario, e quindi questo sarebbe il primo risultato. Adesso bisogna vedere se durante il fine settimana, con i mercati chiusi, arriverà qualche eventuale conferma o smentita, qualche dettaglio in più. Ricordiamo che la Nissan aveva appena varato un paio di mesi fa un piano che prevedeva tra l'altro il taglio di 9.000 posti di lavoro per far fronte alle problematiche relative al calo delle vendite, soprattutto negli Stati Uniti.
Ricordiamo innanzitutto che Yasushiro Suga è nel consiglio d'amministrazione della Star, anche ha fatto le sue fortune con il pesto, con il ragù, insomma con tutte quelle cose lì. La seconda, lo dico, faccio un'analisi, come dire, misurata, con tutto il garbo che mio proprio, e non mascarotti coglioni, cioè adesso anche la Nissan.
Sono d'accordo, ma no, qui non è
già prima della Nissan, e anche tantissimo
più prima della Nissan, ecco. Perché qui sembra che siano i giapponesi ad averlo chiamato più che lui ad essersi fatto avanti. In realtà
nel weekend è impegnato ad acquistare la Germania, e quindi probabilmente gli risponde lunedì.
Sì, e secondo Le Monde, la prima pagina delle Le Monde, è anche impegnato a conquistare i cieli dell'Africa con Starlink per fornire internet all'Africa, che non avendo ovviamente un'infrastruttura a banda larga ha oggettivamente interesse alla fornitura di internet via satellite.
Domani mattina, sempre che la voce non mi scompaia per la seconda settimana di fila, avrò delle cose da raccontare anche su Elon Musk, mio malgrado, ma adesso occupiamoci delle nostre cose. Naturalmente stavo trailerando la puntata di domani mattina del Demone del Tardi, ma adesso riapriamo da dove avremmo dovuto partire, al netto della Nissan, ovvero dalla crisi europea che è sempre più profonda.
Sì, perché appunto le elezioni di questo fine settimana in Germania sono considerate uno spartiacque rispetto alla crisi, come noto, dell'economia tedesca, 2 anni di seguito di recessione, e all'orizzonte non ci sono molti segnali positivi. Ci si affida al fatto che la settimana prossima la Commissione europea dovrebbe presentare, o presenterà, ormai è certo, il 26, la proposta per il cosiddetto Clean Industrial Act, che dovrebbe poi vedere la luce a partire da marzo con alcuni piani attuativi verticali relativi proprio all'automotive, all'acciaio, alla siderurgia, alla chimica, la riscrittura sostanzialmente del Green Deal, ammorbidendo in modo molto consistente alcune regole che erano state delineate dal precedente Parlamento, ma anche mettere a disposizione delle risorse. C'è scarsissima fiducia sul fatto che questi mega piani della Commissione possano avere poi degli effetti reali sull'andamento dell'economia e soprattutto della manifattura europea, e intanto si riaffacciano i falchi nel Consiglio della BCE, perché questa settimana, non a caso credo, in vista delle elezioni, numerosi esponenti, diciamo, rigoristi tedeschi hanno sostenuto che bisogna interrompere il taglio dei tassi che stava operando la Banca Centrale Europea, perché c'è un rischio inflazione e quindi non bisogna farsi portare avanti la mano su un'ulteriore riduzione dei tassi di interesse, come invece sarebbe richiesto in particolare da tutti i paesi europei dell'area mediterranea.
Dopodiché, per l'appunto, vedremo che cosa succede alla tornata elettorale tedesca del weekend, perché quello potrebbe determinare e cambiare di tutto e di più. Ma la lascio respirare un secondo prima che ci illustri il Clean Industrial Act, perché le chiedo, ha già risposto qualcuno al quiz? Sì, era facile.
Una valanga.
Era facile.
Valanga. Sì, una valanga.
Avevamo chiesto subito in apertura di puntata, per legarci alle notizie del giorno, il nome del viceministro della giustizia cubano condannato per rivelazioni di segreto d'ufficio.
Allora, diciamo, ti dico, le prime due risposte sono sostanzialmente Del Castro.
Ma che Del Castro?
Sì. E Fidel Mastro.
Fidel Mastro, molto bene.
Fidel Mastro, Roberto, diciamo, il primo, e adesso faccio fatica a vedere gli altri perché...
No, ma come sempre hanno vinto tutti, non è importante chi è arrivato per primo, l'importante è il bel gioco. Ma dicevamo
Però devo dire che Fidel Mastro... ce n'è uno solo per ora, almeno nella prospettiva di... Vedo che molti hanno sbagliato, poi non capisco perché c'è qualcuno che ha risposto Spadrillas.
No, perché abbiamo chiesto contestualmente, si ricorda, anche segnalarle le loro scarpe iconiche.
Sì, certo, però appunto...
E quindi Spadrillas sono le prime scarpe iconiche che questa mattina registriamo qui nel calzaturificio radiofonico del giorno delle locuste.
Fidel Mastro l'ha beccato solo Roberto e Patrizia.
Bravi Roberto e Patrizia, ma dicevamo del Clean Industrial Act, what about?
Beh, allora, come dicevo, il grosso progettone europeo che dovrebbe vedere la luce il 26 di febbraio, che vedrà la luce il 26 di febbraio, che si incrocia con una proposta dell'Unione Europea di dialogo con Trump. Qui le posizioni sono abbastanza non sono assolutamente chiare, guarda caso, perché il commissario al commercio Maros Šefčovič, che sarà a Washington proprio martedì, dovrebbe discutere di un pacchetto di cooperazione con la nuova amministrazione per evitare la ondata di dazi, in particolare per quanto riguarda alluminio, acciaio e altri prodotti che sono esportati negli Stati Uniti, un pacchetto di cooperazione che potrebbe andare incontro alle minacce di Trump, che come noto accusa l'Unione Europea di imporre non solo i dazi ma anche l'IVA, e di questo poi parleremo tra poco con il professor Santoro, che è già con noi. Pacchetto che non sembra abbia grandi prospettive, perché in questo momento l'Unione Europea non ha le idee chiare. Si ipotizza che dentro il pacchetto a sostegno dell'industria europea ci possa essere anche qualche strumento a favore del Made in Europe, ma strumenti che dopo anni di assenza di politica industriale europea e del dominio del Moloch sugli aiuti di Stato e alla libera concorrenza, potrebbe, anche se fosse approvato, potrebbe non incontrare particolari risultati, perché nel frattempo appunto gran parte di un pezzo della manifattura europea è andata a gambe all'aria e quindi non sarebbe nemmeno in grado di rispondere a un eventuale strumento di sostegno operativo materiale.
Saremmo andati a gambe all'aria anche noi qualora il professor Santoro non si fosse collegato questa mattina, ma se c'è una certezza scolpita nelle nostre vite è che quando lui dice ci sono, lui c'è. Professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Come sta? Tutto bene?
Tutto.
La sua scarpa iconica?
E direi che la mia scarpa iconica, ahimè, è diventata la scarpa da corsa, però non voglio più citare.
Devo cambiare
spesso perché c'ho le dita dei piedi che sono troppo grandi, sproporzionate, e quindi è un casino trovare quella giusta.
Ah, veramente? Al dito più grosso di quanto non dovrebbe essere?
È eccessivamente grosso, sì, e quindi devo spesso cambiarlo. Va bene.
Di solito premette con questa postura di understatement, tra un po' ci cita i tempi che ha fatto nell'ultima sessione di allenamento, sicuro. Ma non siamo qui per cronometrare le più recenti prestazioni atletiche del professor Santoro, bensì, professor Di Stefano, per che cosa?
Beh, vorremmo ritornare sul tema, appunto, abbiamo visto Trump all'attacco nei confronti dell'IVA comunitaria, è una specie
tra tutte le cose che abbiamo visto attaccare da Trump, l'IVA comunitaria è forse l'ultima.
Beh,
però
no, non è tanto l'ultima, perché ha un suo peso nelle relazioni ovviamente commerciali Europa-Stati Uniti, e quindi il professor Santoro è qui per spiegarci un attimo di che cosa si tratta e perché è nel mirino in questo momento, tra le tante cose, come dicevi tu, dell'amministrazione Trump.
Sì, e credo che sia interessante parlarne perché, al di là della questione tecnica, illumina, diciamo, ancora una volta lo stile retorico e la straordinaria capacità di mistificazione che ha nei suoi messaggi Trump. Allora, facciamo una premessa: l'IVA non è che l'adotta solo l'Unione Europea. L'IVA è l'imposta sul consumo adottata in 170 paesi nel mondo, praticamente tutti i paesi, alcune piccole eccezioni, ma la più grande eccezione sono gli Stati Uniti d'America, che da decenni in realtà discutono se passare dal loro sistema, che è basato su imposte locali che si applicano solo nella fase del consumo finale e non in tutte le altre fasi di produzione e distribuzione del bene, ne discutono da anni e paradossalmente hanno sempre escluso di adottare l'IVA perché l'IVA funziona troppo bene, nel senso che è un'imposta che è in grado di generare gettiti elevati. Fatta questa premessa, allora cerchiamo di capire in che cosa consiste la mistificazione. Trump ha detto, tra le tante cose che ha detto, che lui mette i dazi sulle merci europee perché le merci americane, quando arrivano in Europa, pagano l'IVA, e questo è vero, nel senso che l'IVA è un'imposta che si applica sulle importazioni oltre che sulla produzione e distribuzione di beni interni. Quindi è vero che quando arriva il bene americano alla frontiera, l'importatore deve pagare l'IVA con l'aliquota del paese di destinazione. Apparentemente quindi questo crea una differenza, ma è una differenza del tutto apparente, perché l'importatore, nel momento in cui paga l'IVA alla dogana, ha immediatamente un credito d'imposta, cioè quell'IVA avrà diritto a farsela restituire dallo Stato italiano. E questo principio di neutralità dell'IVA negli scambi dei beni che arrivano dall'estero, che sono prodotti internamente, vale fino al passaggio al consumatore finale, su cui poi graverà ovviamente l'IVA e il consumatore finale la paga e non se la può far rimborsare. Ma questo riguarda ovviamente sia il prodotto importato sia il prodotto che il consumatore, mettiamo italiano, acquista ed è stato prodotto in Italia. Quindi garantisce la parità di trattamento, perché il bene alla fine arriverà, e se confrontiamo due beni che hanno originariamente lo stesso costo e la stessa qualità, uno prodotto negli Stati Uniti e uno prodotto internamente, arriveranno esattamente allo stesso prezzo al consumatore finale. Invece il dazio funziona proprio con l'obiettivo opposto, che è quello di creare disparità di trattamento, perché se facciamo il caso opposto, cioè la merce italiana che arriva alla frontiera negli Stati Uniti, quella merce pagherà il dazio e fin quando arriva al consumatore finale continuerà ad avere il peso di questo dazio, perché non si può richiedere indietro, diciamo, il pagamento del dazio, mentre invece la merce prodotta internamente questo dazio non lo sconterà. Poi arriverà al consumatore finale e lì, se c'è la tassazione ulteriore che è prevista in alcuni stati, entrambi la pagheranno, oppure no. Ma la differenza è evidente, cioè il dazio nasce per favorire le merci interne rispetto alle merci esterne, invece l'IVA viene applicata proprio per garantire la parità di trattamento. Una mistificazione totale che non ha senso da un punto di vista economico, però ahimè nella grande confusione dei messaggi che vengono mandati sembra addirittura ogni tanto essere un argomento convincente.
Ma professor Santoro, quanto realmente l'Unione Europea può mettere sul tavolo in una trattativa su questa questione dell'IVA? Perché mi sembra impraticabile che ci possa essere una forma di riduzione esenzione solo per le relazioni con gli Stati Uniti.
No, questo non credo che possa essere assolutamente messa sul tavolo. Io credo che la partita si giocherà su altre strade, cioè su scambi di altro genere. Per esempio, immagino che, come si è già ventilato, no? I paesi dell'Unione Europea prendano l'impegno di comprare più armi dagli Stati Uniti o comprare alcuni prodotti specifici in più dagli Stati Uniti, ma non credo che si possa passare da trattamenti privilegiati per gli Stati Uniti, perché questo, ripeto, è il principio generale che tra l'altro adottano tutti i paesi che hanno l'IVA, quindi non solo l'Unione Europea, in America Latina quasi tutti i paesi, nell'Asia orientale quasi tutti i paesi hanno l'IVA, quindi è evidentemente un argomento strumentale quello che viene usato contro l'Unione Europea.
Professor Santoro, grazie mille intanto per la spiegazione. Le offro una straordinaria opportunità prima di salutarla, ovvero vorrei che fosse lei a scegliere quale sarà l'oggetto del prossimo quiz del Giorno delle Locuste. Preferisce la letteratura classica del Novecento oppure il mondo di Star Wars?
Beh, il mondo di Star Wars.
Il mondo di Star Wars, perfetto. E allora in sua presenza lancio il secondo quiz odierno del Giorno delle Locuste. Vogliamo sapere il nome del meteorologo dei Jedi. Ripeto, vogliamo sapere il nome del meteorologo dei Jedi. Professor Santoro, intanto grazie per essere stato con noi e ci saluti anche le sue scarpe alate che la porteranno verso nuovi straordinari traguardi.
Va bene, grazie,
buona giornata.
Arrivederci.
Noi lasciamo Trump e il tema dei dazi per tornare sulle cripto, perché questa settimana è scoppiato uno scandalo, in particolare per l'amico sodale di Trump. Stiamo parlando del presidente argentino Milei, che ha twittato, o meglio ha scritto su X, sostenendo una meme coin di nome Libra. In una sola giornata dopo il suo post, la criptovaluta, o meglio la meme, è salita a quasi $5 e nel giro di 2 ore è poi crollata del 90%. Ovviamente questo non ha impensierito in alcun modo Milei, ma in realtà ha impensierito 74.698, questo è il calcolo che è stato fatto da un sito di analisi blockchain di Solana Post, account che avrebbero perso più di 286 milioni di dollari in questa fluttuazione ipermontagne russe sulla meme coin Libra. Dietro questa Libra ci sarebbe uno statunitense, Aiden Mark Davis, che nei giorni scorsi ha pubblicamente ammesso di aver commesso molteplici reati e irregolarità finanziarie, e che non è chiaro però appunto se questi personaggi pubblici che promuovono token e altre criptovalute o meme siano poi realmente interessati e come all'andamento delle quotazioni, o siano solo come dire, dei soggetti che utilizzano queste dichiarazioni, questi post per fare operazioni di vera e propria speculazione sui mercati a danno di quelli che poi ci cascano.
Intanto certificare ulteriormente che siamo finiti nelle mani di un mondo governato da bimbi minchia. C'è stato questo incontro che Milei ha avuto con Elon Musk, nel quale credo che ci sia stato un mega raduno di sovranisti mondiali, e gli ha regalato una bella motosega con inciso sopra il nome di Elon Musk e la frase in spagnolo: viva la libertà, dannazione. Segue filmato con unboxing della motosega, Elon Musk la fa partire e poi tutte e due coi ditoni, cioè
una roba da...
volevo dare, come dire, alcuni elementi di cronaca per contestualizzare poi l'argomento.
Siamo alla fine della prima parte, possiamo dire invece che sul tema cripto ci sono appunto le speculazioni e le vere e proprie truffe, ma poi ci sono anche 19 stati USA che, seguendo le linee di sostegno massimo dell'amministrazione alle criptovalute, vogliono creare riserve monetarie in criptovalute. Il tema è quello di rafforzare il peso del dollaro nei confronti delle altre monete. Sappiamo che Trump ha minacciato pesantemente i BRICS, che vorrebbero abbandonare gli scambi commerciali in dollari, e quindi anche la scelta di Trump a sostegno delle valute digitali sarebbe riconducibile a questa strategia di difesa, in particolare del dollaro, in cui credono 19 stati americani che appunto vorrebbero creare addirittura delle riserve monetarie in criptovalute.
Intanto vedo che Sara Milanese la sta minacciando un po' come Trump ha fatto con i BRICS. Caro il mio Andrea, o mi molli la linea o altrimenti vengo dall'altra parte e me la prendo. Diamo la linea al GR, Sara Milanese, Omar Caniello, torniamo poi con la seconda parte del giorno locuste. Le 8:39 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, una delle operazioni più spericolate mai tentate, il mashup tra il groove di Diana Ross e il flow del professor Andrea Di Stefano. Fate sentire un po' il flow.
Flow.
Il flow. Fate sentire il suo flow.
Non so farlo.
No. Ma ce l'ha naturale.
È naturale.
Ma sì. Allora, bisogna ricapitolare un attimo, perché c'è Mogol contro Giorgia, a Mogol risponde Malgioglio, lei vuole rispondere a sua volta a Malgioglio per chiudere il cerchio, perché Mogol ha detto: Giorgia canta come 50 anni fa, Malgioglio ha detto: non ti permettere, e lei a Malgioglio cosa dice? bene, ma così si capisce da che parte sta, se sta con Giorgio o con Mogol.
Sto con Giorgio.
Però, e mentre l'ha detto ha fatto uscire il suo flow. Abbiamo la risposta al quiz del giorno delle locuste che abbiamo lanciato in chiusura di prima parte, che era il seguente: ciò che volevamo sapere, ma era facile anche questa, era il nome del meteorologo dei Jedi, e la risposta esatta è
Obi-Wan Kenobi.
Non Van, Obi-Wan.
Wan, va bene.
Ma come va bene? Non mi può sbagliare Obi-Wan chiamandolo Obi-Wan. Van come se fosse una macchina della Ford.
Obi-Wan Kenobi.
Obi-Wan Kenobi, il famoso meteorologo dei Jedi. Chi ha risposto esattamente per primo?
Non, Mattia.
Mattia. Volendo ne avremo un altro, di quiz, ma intanto occupiamoci delle cose nostre. Lasciamo, salutiamo Diana Ross e lasciamo spazio alla flow del professor Di Stefano in un brano intitolato Google Versa 326 NLN. Cosa sono NLN?
Milioni.
Ah, c'è il refuso, milioni. Per chiudere il contenzioso sull'elusione sulle imposte 2015-2020.
Sì, la chiusura è dell'altro giorno dell'indagine sulla branch italiana di Google. Google ha versato appunto al fisco italiano 326 milioni di euro. È l'ennesimo successo della strategia della Procura di Milano per il contrasto all'elusione tributaria, che a questo punto potrebbe diventare forse l'unica strategia, visto che Trump ha letteralmente azzerato l'opzione dell'accordo OCSE sulla Global Minimum Tax. Qual è l'impostazione della procura? La procura si basa sull'ipotesi di una stabile presenza dell'azienda, una stabile organizzazione per imputare i redditi prodotti in Italia e quindi le relative aliquote. Con questa strategia, ovviamente abbinata a una ipotesi penale qualora si sia di fronte appunto a una mancata dichiarazione o ai mancati versamenti, la procura sarebbe riuscita a incassare finora la bellezza di 4 miliardi di euro in 10 anni da parte delle grandi aziende del tech. Apple pagò all'Agenzia delle Entrate 318 milioni di euro, poi Amazon 100 milioni, Facebook altri 100 milioni, fino alle inchieste più recenti contro Netflix 55,8 milioni di euro. Inchieste un po' faticose che potevano trovare una soluzione con appunto la Global Minimum Tax o la Digital Tax, ma sembra difficile che con questi chiari di luna l'Unione Europea possa avere la forza e la volontà di perseguire appunto l'elusione delle piattaforme del capitalismo digitale, che sono quasi tutte piattaforme basate o riconducibili ad aziende controllate da azionisti statunitensi.
Comunque, qualora si dimenticasse quanto deve pagare Google, basta che digiti quanto devo pagare per chiudere il contenzioso sull'elusione delle imposte 2015-2020 su Google, e lì Google gli dà la risposta a se stesso: 326 milioni. Di cosa dobbiamo parlare adesso? Di batterie industriali?
Sì, perché abbiamo parlato del fallimento, comunque insomma della situazione molto critica di Northvolt, che era è una startup molto finanziata dall'Unione Europea sul tema delle batterie dal punto di vista del settore automotive. La Northvolt System Industrial, che è stata appunto fondata nel 2018, ha circa 300 lavoratori tra il laboratorio a Stoccolma e un impianto in Polonia. Nella strategia, diciamo, di ristrutturazione del debito e di ridimensionamento delle attività, Northvolt ha raggiunto un accordo per cedere alla Scania, che è uno dei produttori di camion controllati dalla Traton del gruppo Volkswagen, il settore delle batterie per i veicoli pesanti e fuoristrada. Questo confermando che appunto c'è un interesse anche per i mezzi pesanti, e non solo per la regolamentazione europea, ma anche per il potenziale di natura economica relativo alla competizione tra appunto combustibili fossili e una trazione elettrica.
Di solito si dice follow the money, in questo caso invece follow the eggs, perché di fronte a un'opinione pubblica statunitense totalmente attonita di fronte a quello che sta succedendo, forse potrebbero essere proprio le uova a scuotere minimamente le coscienze.
Sì, perché le uova, ricordiamo che negli Stati Uniti i cittadini americani e statunitensi sono i primi consumatori al mondo di uova per persona, e quello che sta succedendo è che dal punto di vista dell'inflazione, c'è il salto inflazionistico che si è registrato anche nell'ultimo mese di gennaio, e le prospettive sul primo trimestre sono tutte condizionate dalla cosiddetta crisi delle uova, perché in questo momento c'è il prezzo più alto in assoluto per effetto dell'impatto dell'influenza aviaria negli mega allevamenti americani, e oggi sullo scaffale dei grandi store sono necessari da 5 sino a 7 dollari per una dozzina di uova, un prezzo che non si era mai visto e che ovviamente non fa altro che incrementare le preoccupazioni sul reale potere d'acquisto delle famiglie americane. Qua Trump finora non è riuscito a fare nulla, non sappiamo se metterà un provvedimento per far scomparire l'influenza aviaria dalla legge, dalla discussione, ma anche qualora lo facesse, appunto l'unica soluzione per il momento è un forte incremento delle importazioni, in particolare dalla Cina.
Tra l'altro c'è un altro tema estremamente importante, forse ancora più importante, che riguarda l'uovo, perché tra un po' arriveremo su Marte, ma ancora non abbiamo risolto l'arcano, ovvero se sia nato prima l'uovo o la gallina. Secondo lei?
Decisamente prima la gallina.
Prima la gallina, però appunto siamo nel campo ancora delle opinioni, perché la prova provata del fatto che sia nata prima la gallina non c'è, a meno che non si creda nella creazione, e quindi tutto sarà risolto. A proposito di prodotti che vengono fatti con le uova, non so se lei ha festeggiato i 50 anni compiuti dal Mulino Bianco questa settimana.
No,
immaginavo, eccetera. Però una delle cose interessanti di quella celebrazione è che i tarallucci, che sono stati i primi biscotti del Mulino Bianco, sono coevi, cioè sono nati esattamente insieme a Born to Run di Springsteen. Pensi un po' che curiosità.
Notevole.
I tarallucci del Mulino Bianco e Born to Run di Springsteen sono nati insieme e festeggiano più o meno.
Non ero a conoscenza.
Interessante, sta cosa. Lei che rapporto ha col biscotto? È uno che puscia o che mangia senza pucciare?
Sono un grande consumatore di biscotti. No, diciamo che non puccio.
Non puccia?
No, tendenzialmente no.
Immaginavo.
Perché?
Così, cioè non mi dava l'idea di quello che.
Di quello che puccia.
Vabbè. No.
Non so cosa gliene freghi agli ascoltatori del tema, però.
Vado avanti.
Possiamo andare avanti con la vicenda di Johnson & Johnson, che è in bancarotta sotto il peso delle.
Attenzione, Johnson & Johnson, shampoo?
No, Johnson & Johnson, no. Talco.
Talco? Ah, beh, sì, quella, sì, cioè, quel Johnson & Johnson lì.
Okay. Johnson & Johnson lì, perché. Sono da alcuni anni in corso una class action, perché negli Stati Uniti ancora la class action si può fare per ora, nei confronti delle imprese per le richieste collettive di danni. Stiamo parlando di appunto migliaia di cittadini che hanno chiamato in giudizio la Johnson & Johnson per la presenza nel talco di amianto e di altre sostanze che hanno prodotto e provocano cancro sia nei bambini sia soprattutto cancri ovarici alle donne. Adesso c'è un'offerta di risarcimento tra 8 e 10 miliardi di dollari, c'è una udienza preventivata per martedì prossimo per porre fine alle controversie, perché accanto alle migliaia di cittadini ci sono anche molti stati che hanno portato in giudizio appunto Johnson & Johnson, che ha già dovuto fare i conti con la vicenda relativa all'ossicodone, diciamo al fentanyl, perché Johnson era una delle aziende che aveva portato a scaffale il farmaco, l'opioide che è stato responsabile, è responsabile dell'inizio dell'epidemia più drammatica della storia degli Stati Uniti.
Sono le 8:50 minuti, abbiamo ancora 5 minuti abbondanti prima di chiudere la trasmissione. Io sa cosa faccio, ne approfitto per esagerare e lanciare il terzo e ultimo quiz del giorno delle locuste di oggi. Vogliamo sapere il titolo del celebre romanzo di Levi ambientato nel mondo delle valute digitali. Questo è il più facile di tutti, il celebre romanzo di Levi ambientato nel mondo delle valute digitali.
E noi invece parliamo per un attimo almeno di intelligenza artificiale, perché è abbastanza clamorosa la notizia che è arrivata in questa settimana, e cioè che Meta, la holding che controlla Facebook, Instagram, insomma la holding di Zuckerberg, ha annunciato Project Waterworth, la posa di un cavo di connessione che misurerà 50.000 chilometri più della circonferenza terrestre, e l'obiettivo è collegare 5 continenti per favorire lo scambio di dati, appunto controllato da Meta. Questo è il progetto di cui si vociferava già da dicembre, che promette di rafforzare la connettività, ma in questo caso connettività ovviamente privata, gestita dalla stessa Meta, tra Stati Uniti, India, Brasile e Sudafrica e altre regioni chiave. Meta la presenta come un'operazione di sostegno allo scambio digitale, allo sviluppo tecnologico. In realtà i progetti di questo tipo sono dominanti per il controllo del traffico di dati e soprattutto per lo sviluppo connesso delle attività legate all'intelligenza artificiale, che stanno dominando il mercato. Proprio quest'oggi alla borsa di Pechino, cioè alla borsa di Shanghai, c'è stato un boom delle quotazioni di Alibaba, perché ha annunciato di avere integrato lo sviluppo di una propria application dell'intelligenza artificiale, e quindi da questo punto di vista è bastato anche in questo caso il semplice annuncio per far balzare le quotazioni di Alibaba sia a Hong Kong sia a Shanghai.
A proposito di intelligenza artificiale, altra notizia della settimana è quella che riguarda Grok, che è l'intelligenza artificiale di Elon Musk. Ne parleremo tangenzialmente domani mattina al Demone del Tardi, così ne approfitto per fare un altro lancio per domani. Noi adesso possiamo limitarci, come dire, a ricordare il lieto motivetto. È morto Grick. È morto.
Non lo conosco.
Grok? Povero.
Povero.
Grick? Povero.
Grok.
Grok, ecco, appunto, l'abbiamo ricordato. Con cosa chiudiamo? Perché siamo in chiusura.
Chiudiamo prima del quiz con l'inchiesta che ha proposto il Wall Street Journal 2 giorni fa, un'inchiesta sul riciclaggio dei flussi di denaro prodotti dalla vendita di fentanyl, che conferma che il contante continua ad essere la mecca per la criminalità organizzata, da quando appunto il fentanyl viene commercializzato dalle organizzazioni criminali messicane, ma la produzione, secondo anche le accuse dell'amministrazione statunitense, sarebbe stata trasferita in Asia. C'è un enorme flusso di denaro che si materializzerebbe in questo modo: l'acquisto di prodotti cinesi da parte dei cartelli messicani, l'importazione in Messico dei prodotti pagati in pesos e poi flussi di pesos messicani che vengono reintrodotti nel mercato regolamentare attraverso appunto questi compravendite di prodotti che poi vengono esportati dal Messico verso tutto il Sud America. Questa operazione comporterebbe il pagamento di commissioni sul contante tra l'1 e il 4%, determinando uno dei flussi economici più importanti dal punto di vista del riciclaggio. Non è l'unico, perché già anche nelle inchieste europee si è verificato come ancora il contante sia considerato l'oro appunto delle organizzazioni criminali per quanto riguarda le operazioni di accumulo di denaro e poi la trasformazione di queste risorse in possibili investimenti di natura finanziaria, il classico esempio sono le cripto, ma in realtà molti di questi flussi finiscono nei mercati globali regolamentati.
Cari amici e care amiche all'ascolto, se state in questo momento cercando lavoro e ve lo offrono su WhatsApp, non accettatelo, non rispondete, sono gli amici degli amici di Crosetto che vi vogliono svuotare quel poco che vi è rimasto sul conto, quindi cercatelo in altro modo. Purtroppo non possiamo contribuire alla solidità dei vostri conti correnti attraverso i premi del quiz del giorno delle locuste, che come sapete è un quiz splendidamente gratuito, ma vi possiamo dire che sono arrivate, immagino, le risposte all'ultimo dei quiz odierni, quello che riguardava il celebre romanzo di Carlo Levi ambientato nel mondo delle valute digitali.
Michela ha risposto cripto, si è fermato a Eboli.
Cripto si è fermato a Eboli, era la risposta esatta, e con questo
però
possiamo...
abbiamo anche il sentiero dei nidi di cripto, che non so come sia venuta fuori.
È Calvino quello?
Il barone rampante.
Ma non c'entra con Carlo Levi?
No, lo so. Ti volevo dire che arrivano anche queste risposte.
Nel frattempo è partita una cosa che non era la sigla, questa è la sigla. Ripartita da Iana Rossa, che probabilmente chiedeva More Flow, professor Di Stefano.
More Flow, esatto.
Ma adesso è il momento semplicemente dei saluti e del ci ritroviamo la prossima settimana. Noi invece ci sentiamo domani mattina, come sempre, 9:30 con il Demone del Tardi. Caro il mio professore, mi saluti tutti a casa. Devo dire che mi fa quasi sentire l'aroma dell'affumicato, quel maglioncino color salmone che indossa stamattina.
Ah sì, vabbè. Io sento l'aroma della tosse.
L'aroma della tosse, che è una figura retorica che non mi ricordo, ma è certamente una figura retorica. Buona giornata.
Fine settimana.
Arrivederci, ascoltatrici, ascoltatori.